Ecco carissimi, siamo qui in questa terza domenica d'Avvento per il rito romano. Oggi anche un grande santo, il mio maestro impareggiabile, San Giovanni della Croce. E oggi sapete che anche nella notte tra il 14 e il 15 dicembre è anche morta Melania della Saletta Celebrari. Allora, Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate, riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, cosa siete andati a vedere? Quelli che vestono abiti di lusso, stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, più che un profeta. Fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di loro, di lui». Parola di Dio. Ecco carissimi, Allora, questa domenica, la terza di Avvento, è anche chiamata la domenica Gaudete, perché, non vi ho letto la prima lettura, ma c'è già nell'antifona di inizio della messa, e la lettura del libro di Isaia: «Rallegratevi, gioite, viene colui che è stato promesso». Quindi è la domenica della gioia, E si parla tanto di conversione, ma vorrei invitarvi a una conversione di cui non si parla mai, anzi conversione la si interpreta piuttosto nel senso di sacrificio, di rinuncia. Ebbene, proviamo un po' a pensare se non dobbiamo anche convertirci un po' alla gioia. Ma vi è mai venuto in mente, quando vi è andato a confessare, di dire: ho mancato alla gioia? Ma è una mancanza, se manchi alla gioia, rattristi quelli che ti stanno attorno, e non rattristate, e soprattutto rattristiamo lo spirito, non rattristate lo spirito che è in voi. Allora, vedremo anche questo lato, però prima dobbiamo addentrarci in questa situazione del Battista. Questa situazione del Battista era in carcere, e quindi il carcere è veramente un luogo angoscioso, penoso, scuro, che fa piombare nella notte oscura. Io l'articolo l'ho intitolato «La notte oscura del Battista». Dunque, qui sembra che il Battista, dopo che aveva riconosciuto in Gesù l'agnello di Dio, dopo che aveva visto lo Spirito scendere su di lui, dopo aver attestato che, detto a due dei suoi discepoli, che lui non era, l'avrebbero ritenuto il Messia Giovanni Battista, sei tu? Ha sempre detto di no, non lo era, ma ha sempre indicato un altro, e due dei suoi discepoli l'hanno piantato in asso. Giovanni e Andrea, i primi discepoli di Gesù, erano discepoli del Battista. Dopo tutto questo, adesso manda i suoi discepoli. Ecco, vedete, il Battista era sempre un maestro e aveva i suoi discepoli che andavano a trovarlo in carcere. Ecco, quello che mi ha colpito è questo. Il Battista non è mai stato invitato da Gesù a diventare suo discepolo, non gli ha mai detto Gesù: tu vieni e seguimi, come l'ha detto agli altri, l'ha lasciato continuare a fare il maestro. Doveva essere colui che indicava un altro, non che lo seguiva, ma che lo indicava alle folle, perché insomma Gesù si è presentato in veste umana, si è presentato uomo. E bisogna che qualcuno lo indicasse come Messia, perché all'esterno non si faceva cose portentose, ma era comunque uomo come tutti gli altri. E bisognava che qualcuno lo indicasse. E il Battista viene proprio chiamato il precursore. Allora, precursore significa colui che viene prima, ma tutti i profeti sono venuti prima di Gesù, ma lui non l'ha solo profetizzato, l'ha indicato, era sulla terra, contemporaneo di Giovanni Battista, anzi suo cugino. Ebbene, dopo tutto questo, dal carcere il Battista manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù: sei tu che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ma cosa significa questa domanda? Allora, questa crisi del Battista, chiamiamola così, ha mandato in crisi tutti gli esegeti, sono stati scritti fiumi d'inchiostro. Per interpretare se c'è chi dice che lui non dubitava, voleva solo che il Cristo confermasse i suoi discepoli, c'è chi dice che invece era un suo dubbio, insomma, fiumi d'inchiostro per arrivare a conclusioni disparate, non ce n'è una sola, insomma gli esegeti non hanno granché saputo come cavarsela. E adesso devo cavarmela io, come me la cavo io? Io me la cavo così. Se il Battista abbia avuto un dubbio o no, lo sa solo lui. Quando saremo in paradiso, glielo chiederemo. Punto. Detto questo, possiamo arguire, perché per commentare un Vangelo qualcosa bisogna dire, se no adesso posso anche dirvi, trasmissione finita, a sentirci la prossima volta. Possiamo arguire, ognuno può esprimersi, esprimere un'opinione personale, non è scritto nella Bibbia, ma le opinioni personali ognuno le può sempre esprimere, no? Allora, io penso che anche la situazione, il contesto in cui si trovava Giovanni Battista, in carcere, arrestato, un luogo oscuro, angoscioso, per me veramente questo contesto ha fatto piombare nella notte oscura un po' anche il suo spirito, anche un po' la sua intelligenza. Comunque il dubbio è un'intelligenza che lavora, Anche il Papa dice, dei dubbi ne ho anch'io, Non è il dubbio in sé che è un male in sé, e poi la risposta che diamo, ma il dubbio fa... Gli animali non dubitano, per farla corta, non hanno l'intelligenza, quindi, e chi ha l'intelligenza che dubita, il dubbio è suscitato da un'intelligenza che lavora, a volte anche traballa, però è perché si ha l'intelligenza, no? Allora, il Battista è in questa situazione di disorientamento totale, può essersi fatto delle domande, prima manda i discepoli quando manda i discepoli a fare la domanda a Gesù, significa che prima se l'ha fatta lui quella domanda, si è interrogato lui, e siccome la mentalità ebraica, e lui era tributario della mentalità ebraica, aspettava un Messia potente, in opere, infatti in eserciti, avrebbe fatto piazza pulita dei Romani, che avrebbe ristabilito Israele, si aspettava probabilmente un Messia di questo tipo, e vedendo che invece era dolce, era esattamente all'opposto di questo tipo di Messia, si sarà detto, ma sarà proprio lui o deve venire un altro? E aspetta la risposta. Allora, io da qui ne deduco che, da come gli ha risposto Gesù, questo dubbio ce l'aveva proprio Giovanni Battista, non era solo per mandare i discepoli a farsi confermare, perché Gesù dice andate a dire a Giovanni, quindi è lui, diciamo così, è al suo dubbio che risponde Gesù, al suo di Giovanni, andate a dire a Giovanni ciò che vedete, i ciechi vedono, i sordi odono, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano. Fatti, Gesù gli mette sotto gli occhi dei fatti ciò che accade, ciò che fa il Messia. Chi se non è il Messia potrebbe fare cose del genere? E quindi il Battista, che era tributario della mentalità ebraica, secondo cui il Messia doveva essere il forte, il potente, che faceva piazza pulita dal nemico e liberava Israele dal giogo romano, vede qui un Messia mite, compassionevole, che guarisce i malati, risuscita i morti, non vede il Messia potente con tanto di eserciti e al suo dubbio, diciamo, che Giovanni si sarà detto allora o è sbagliata l'atteso o non è lui l'atteso, come si spiega questa situazione? E invece sapete cos'era sbagliata? Era sbagliata la concezione messianica. C'era una concezione messianica di un Messia potente, strapotente, stravincente, che venisse con eserciti, che sbaragliasse il nemico, l'occupante romano. E Gesù non era per niente venuto con eserciti, manco l'ombra di eserciti, per mandare a casa l'invasore romano. Era venuto per scacciare un nemico ben più pericoloso, il maligno che portava la perdizione eterna. Quindi la risposta di Gesù verte sul terreno delle opere, non delle parole. Andate a dirgli, non riferitegli sermoni, discorsi che faccio io, ma andate a dirgli quello che vedete, i ciechi vedono, i sordi odono, i paralitici ritornano, eccetera, eccetera, e termina con, sentite qua. Ecco, questa è un'altra conferma che il Battista aveva un dubbio. Queste sono parole di Gesù. Termina con e beati coloro che non trovano in me motivo di scandalo. Ecco, il Battista inciampava un po', lo scandalo vuol dire inciampare, no? E aveva inciampato un po' in questo Messia completamente diverso dall'atteso di Israele. E quindi Gesù, dandogli questa risposta, è come se dicesse: Giovanni, attento a non inciampare a causa di questa nuova immagine che non corrisponde a quella che ti aspetti. Devi accettare questo Messia umile, quasi fallimentare, che pensate, che il Battista è morto prima, non ha visto la fine, proprio fallimentare, fallimento al completo, crocifisso. Più basso di così non si può, non ha visto la fine. Quindi il Signore dice, devi accettare questo Messia umile e fallimentare, di un Messia che non alzerà la voce, non spegnerà lo stoppino morto, e quindi probabilmente anche Giovanni deve fare un cammino di fede e credere nel Messia umile e compassionevole piuttosto che in quello vigoroso, con il ventilabro in mano, con la spada in mano, e poi arriva l'elogio più assoluto che fatto da Gesù in persona, che non ha mai fatto di nessuno. Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna. Oh, ma chi non è nato da donna? Allora, più grande, ma noi possiamo pensare nell'Antico Testamento, ma ci sono dei giganti, Mosè, Elia, Abramo, Davide, più grande di tutti questi. Eppure Giovanni Battista non ha fatto neanche un miracolo. Allora, qui c'è da cercare di capire qualcosa. Perché, segue un'altra frase, subito più grande, ma poi, ma il più piccolo del regno è più grande di lui. Allora, il Battista, allora volevo farvi una domanda prima, il Battista secondo voi è un profeta del Nuovo o dell'Antico Testamento? Bella domanda. Il Battista è un profeta ancora dell'Antico Testamento perché è morto prima che Gesù morisse in croce, per cui una volta che è morto Giovanni Battista non ha potuto entrare in cielo, le porte non erano riaperte, è andato anche lui nel seno di Abramo, era l'anticamera del paradiso quello, andavano tutti i giusti dell'Antico Testamento, tutti quelli che sono morti prima di Gesù, compreso San Giuseppe, compreso quel che vediamo già anche nei Vangeli, sono morti sotto l'antica alleanza, sotto il regime dei cieli chiusi, i cieli non erano ancora aperti, per cui Giovanni Battista è morto ancora nel regime della vecchia alleanza e, come dire, quando Gesù dice a Nicodemo che bisogna rinascere di nuovo, nuove creature, no? Ora cos'è che ci fa rinascere di nuovo? La grazia dei sacramenti, il battesimo, la nuova nascita avviene dopo che Gesù ha istituito i sacramenti e dopo che si beneficia di questa grazia. Il Battista non ha avuto la nuova nascita. Il Battista, lui faceva questo battesimo nell'acqua di penitenza, ma non era il battesimo sacramento che ti fa nascere di nuovo, che ti rende creatura nuova. Quindi il più piccolo è più grande di lui. Quindi chi è sto più piccolo? Ma possiamo essere tutti noi, ma siamo al progetto iniziale di Dio dell'immortalità dell'uomo, se non avesse peccato, beneficiavano ancora un po' di sprazzi di immortalità, mentre più si va avanti più l'età decresce, c'è più nessuno che ha 900, 800, eccetera. E questa nuova nascita, nel regime dei cieli aperti, noi vediamo grandi santi che sono morti bambini, perché la grazia è istantanea, se uno muore in grazia di Dio va subito in cielo, non c'è bisogno di fare l'anticamera nel seno di Abramo, i cieli ormai sono aperti. E infatti se voi notate, i grandi mistici soprattutto, i grandi mistici sono quasi tutti morti giovani, avevano un desiderio enorme della patria celeste. Allora, Teresina 24 anni, Elisabetta 26 anni, Santa Faustina 33 anni, ma per non parlare di più giovani, che so io, Carlo Acutis 15 anni, un santo nostro delle tecnologie nuove, eccetera, no? Perché la grazia è istantanea, adesso la salvezza può essere istantanea, i cieli sono aperti e voi noterete anche che, soprattutto perché recita la liturgia delle ore, nei salmi torna costantemente l'invito a vivere una lunga vita, perché i salmi sono stati scritti nell'antica alleanza. E nell'antica alleanza più vivevi a lungo, più avevi possibilità di meritare, mentre se morivi non meritavi più niente e non andavi neanche in paradiso, perché non era aperto il regno dei cieli. Nella nuova alleanza invece la grazia è dovuta al sacrificio di Gesù in croce, è istantanea, non è più la persona che deve aumentare i suoi anni cercando di meritare, è Gesù che ce l'ha meritata. dobbiamo connetterci con Lui, essere in Lui, vivere in Lui, e possiamo andare dritti in cielo. L'altro giorno ho sentito una storia incredibile, ma di bambini, senti, di bambini, ma di una famiglia cattolica, praticante, eccetera, aveva una bambina che si chiamava, Sara, e dice alla mamma, la mamma le raccontava, no, adesso non mi ricordo più se è morta a 3 o 5 anni, la mamma le raccontava le storie prima di addormentarla, no? le favole, e una notte si è non gli ha raccontato la favola, è la bambina che gli ha detto una cosa stupefacente, la mamma, le dice, sai mamma che io quando ero piccina, ero su una nuvoletta con mamma morena, ma chi è questa mamma morena? E continuò a parlare di questa mamma morena, e la mamma che si chiama Anna gli dice, ma era così, è così buona mamma morena, e la mamma gli fa, ma tu preferisci mamma morena a mamma Anna? Sì. Oh, mamma Anna ci è rimasta un po' male, e le dice, ma tu vorresti andare da mamma morena? Allora sì. Oh, il giorno dopo, che era il 5 agosto, e quindi la Madonna la chiamano la Morenita nei paesi, la Virgen Morenita nei paesi dell'America Latina, no? Anche la Madonna di Guadalupe era di carnagione scura, no? Il giorno dopo, il 5 agosto, vanno in spiaggia, c'erano dei giochi, delle piastre metalliche elettrizzate, la bambina sale su questa piastra folgorata. Era l'anniversario della Madonna Morenita che si festeggia, adesso non mi ricordo più se in Bolivia o comunque in America Latina. Incredibile, questa suora mi ha colpito da matti. È stata preparata questa bambina all'incontro con la Madonna. Ecco, vedete come nel regime dei cieli aperti le cose sono rovesciate, si può entrare in comunione con il Signore immediatamente, senza fare nessuna anticamera. Allora, l'altro tema che vi avevo detto che riguarda il Vangelo di oggi è questo tema della gioia, no? Rallegrati, il Signore viene, il tuo Dio viene, c'è nel profeta Isaia, c'è nell'antifona d'inizio. Allora, cos'è che ci impedisce di rallegrarci? Vorrei spiegarvelo in 5 punti. È la paura. Allora, la paura per un certo verso è anche utile perché ti avvisa di un pericolo e quindi tu lo scansi, però quando diventa eccessiva la paura paralizza, la paura ti crea l'ansia, può anche creare delle malattie psicosomatiche, insomma può anche fare dei danni. Allora, vorrei vedere un po' il primo punto, qual è l'origine della paura? L'origine della paura non è divina. La prima paura, quando è che la vediamo? Dopo il peccato originale. Il Signore si presenta nel giardino dell'Eden e Adamo si nasconde perché ha avuto paura. Paura del Padre suo, di colui che è tutto bontà. E perché ha avuto paura? Perché non ha più riconosciuto la presenza di Dio come padre. La presenza di Dio ha abbandonato l'uomo. E quindi il rimedio per scacciare la paura è di metterci in presenza di Dio, è di chiedere al Signore che ci dia rivelazione del suo amore, della sua presenza. Più fuggiamo la sua presenza, oppure cerchiamo rimedi umani, naturali, meno vinciamo la paura. Quindi la causa della paura non è divina, l'origine della paura non è divina, è il peccato. Quali sono i motivi che alimentano la paura. Possiamo proteggerci da uno dei motivi che alimenta la paura e sono le notizie terrificanti che ci propinano telegiornali, vari, media, adesso internet, poi non ne parliamo. Allora, notizie sconvolgenti in ogni campo, che so, l'economia non va, la salute, c'è il virus. Allora, noi sentendo queste notizie, volenti o nolenti, che lo ammettiamo o che non lo ammettiamo, ci allarmiamo un po'. Allora, che so, sentiamo la notizia di un virus, allarmandoci diminuiscono le nostre difese immunitarie e noi rischiamo di più di prenderlo sto virus. Allora, facciamoci furbi, proteggiamoci un po' da queste brutte notizie e spegniamo un po' la televisione e staremo meglio e riceveremo anche meno malattie e meno malanni. Terzo mezzo, la paura bisogna dominarla con la fede, dicendo anche preghiere, non solo pensate, ma pronunciarle, la parola dichiarata ha più potere della parola solo pensata. Allora, per esempio, abbiamo già nell'Antico Testamento delle bellissime richiami, il Signore dice non temere, io sono con te, non ti abbandono, cammino con te, sono fedele, non temere, vermiciattolo di Israele, larva di Giacobbe, io non ti abbandono mai. Sapere che dichiarare anche con la bocca che c'è qualcuno sopra di noi, non è visibile, mentre la paura è visibile, vediamo degli sconvolgimenti, gli effetti sono visibili e quindi quelli ci colpiscono di più, ma l'invisibile è molto più reale del visibile. Se noi crediamo che abbiamo la presenza di Dio su di noi, anche se non lo vediamo, quella agisce, ma non so, io vi porto un esempio, che può ricordare anche tutti voi, non lo so, cioè al mattino è un momento eroico, uno si sveglia e vede tutte le difficoltà. Allora, cosa faccio? Mi metto a pregare, mi raccolgo nel Signore, gliele racconto a Lui, dico nei dettagli e pian piano tutto si calma, tutto diventa, anzi subentra persino la gioia. Ecco l'invisibile che agisce. Mentre se lo andassi a cercare, questo o quell'altro tizio, Caio Semprone, lo racconto a lui, ma ne vengo fuori a pezzi, perché quell'altro mi dice, oh, stai attento. Vedete che ricorrere all'invisibile che non si vede, ti rassicura di più che la reazione normale, naturale che abbiamo invece di andare a cercare qualcuno, di parlare con qualcuno. E questo è segno che Dio non è un fantasma, è lì, ci ascolta, invocami, io ti risponderò, vieni ti risponderò. Terzo, adesso non mi ricordo se sono al terzo o al quarto motivo, pensare che noi abbiamo in noi il più forte, lo Spirito Santo in noi è il più forte, vince lui, non vince l'altro. Dobbiamo sapere che il Signore, quando è salito al cielo, non vi lascerò orfani, vi manderò il mio spirito, quindi il suo spirito è dentro di noi, non al di fuori, ci rassicura dal di dentro. Quinto motivo, la paura può anche essere suscitata, anzi molto spesso è suscitata dal maligno. Quando una causa è naturale, vi ho detto prima, magari sentite una notizia allarmante in televisione, allora la causa è naturale, no? Invece a volte senza nessun motivo apparente, che so, anche chi soffre di attacchi di panico, quelli possono essere provocati da quell'altro, ma anche lì, noi sappiamo, dobbiamo rispondere, guardate, prendete esempio da Gesù, cosa ha risposto Gesù nelle tentazioni? Sta scritto, non bisogna mai lasciare l'ultima parola al maligno, rispondetegli, sta scritto, è citata una parola del Vangelo, una parola dei Salmi, qualsiasi parola di Dio, sta scritto. Allora, quando Gesù è morto sulla croce, Noi sappiamo che il nemico c'è, ma è un nemico sconfitto. Non, ecco, una paura che uno può avere, essere terrorizzato dal maligno. No, non bisogna, è sconfitto. Diceva uno che si era presentato come un leone, sembrava che fosse un leone ruggente, e era nascosto dietro fogliami e poi va a vedere, era un topolino con un megafono che cercava di spaventare. Ecco, quindi colui che è in noi è l'onnipotente, il male ha una certa potenza, ma Dio ha l'onnipotenza, se io mi rifugio in Lui non c'è male, paura che mi possa scuotere, che mi possa far crollare, io sono la roccia, sono fissata sulla roccia, ecco, allora vorrei concludere così con un'esortazione, no? Oggi vi capiteranno cose che sentirete, che vedrete, che magari mi suscitano timore, allora affrontatele con la consapevolezza che il Padre è con voi e farà di tutto per proteggervi. Sapete qual è l'inganno della paura? Quando ci prende il panico, è un fumo che non ci vediamo più niente, non ci capiamo più niente, e la paura ci toglie la memoria delle grazie ricevute e ci fissa solo sulle disgrazie capitate oppure che dovranno capitare o che probabilmente non capiteranno mai, però sempre su quelle. Invece noi dobbiamo riportare alla memoria, ma pensa l'ultima volta quella malattia si è poi risolta, l'aiuto è arrivato, in quella difficoltà l'aiuto è arrivato, ma quante volte è successo, le cose sono poi cambiate, segno che il Signore si prende cura di te. Ecco, allora, quando si affaccia una paura, voi stroncatela, sta scritto e dichiarate a voce alta una frase del Vangelo, un versetto di un salmo, qualsiasi cosa, e poi abbiate ricordatevi, fate memoria di tutte le volte che l'avete superata quella difficoltà, che magari oggi si ripresenta, ma come l'avete superata allora, Dio è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Allora chiedete di avere rivelazione del suo amore, perché è solo l'amore perfetto del Padre che caccia la paura, eh? Non è neanche la fede che caccia la paura, è l'amore perfetto del Padre. Allora ci sentiamo nelle mani di qualcuno che ci protegge, che ci ama e che veglia su di noi. Ecco carissimi, ho sentito un canto bellissimo, l'ho fatto un po' girare, un canto ebraico, ho scoperto una cosa bellissima, che c'è una corrente di ebrei messianici che fanno questi canti e che credono in Gesù Cristo, e credono che Gesù è il Messia, e l'ultima profezia di San Paolo nella lettera ai Romani è che non verrà la fine del mondo prima che Israele si converta. Oh, si sta muovendo, gli ebrei messianici credono proprio a Gesù come Messia. Allora, adesso passo alla vitamina spirituale, siccome siamo appunto nel tempo di Avvento, allora la vita di ognuno è un'attesa, ma sentiamo che il presente non basta a nessuno e ci manca qualcosa. All'inizio pare che ci manchi qualcosa, ma dobbiamo scoprire che ci manca qualcuno, così ci rivolgeremo a quel qualcuno che ci proteggerà, che sarà nostro Padre, si caccerà tutte le paure, eccetera. Ah, devo concludere, avevo preparato una domanda di astrofisica, ci picchia. Dunque, aspetto le risposte. Cos'è Proxima Centauri? Ah. Ecco carissimo, finito e buona domenica di Avvento a tutti, ciao da Vilma.